www.redigio.it e la storia continua. Ma chi è che l'ha inventato il tom da Milano?
Continua dalla puntata precedente.
Beh, negli stessi lamenti si trova poi un cenno diretto a tutta una sorta di accordo tra Gian Galeazzo e Belzebù. Con il Lucifero? Con il Lucifero tu firmasti il patto. Se compensi al fin del nostro governo, si lagna Bernabò durante la prigionia. I contenuti di questo patto, però, non vengono specificati, né tantomeno si accenna a chiese, templi, cattedrali o statue. Il prezioso Marzagaia aveva anche un altro aneddoto interessante riguardante il periodo successivo alla morte del conte, 1402. Nel racconto, lo spirito del defunto duca di Milano, definito anche Princeps Infernalis, prende possesso del corpo di una donna e di quest'ultima, manovrata da questa sorta di demone, numen, inizia a parlare con voce maschile, identica a quella del defunto signore, lagnandosi di non poter trovare pace a causa di tutti i peccati commessi in vita, dal matrimonio immorale con sua cugina Caterina al tradimento nei confronti dei parenti, passando per le vessazioni ai sudditi, fino ad arrivare, ovviamente, alla cattura dello zio Bernabò. Ed ebbe a scrivere Maria Bellonci. Pochi avvenimenti hanno commosso l'Italia come la cattura di Bernabò. Di città in città, di paese in paese, beh, non si parlava d'altro. Persino i sogni erano popolati dai visconti, come ci racconta il Sacchetti narrandoci di quella Riccio Cederni, uomo assai di piacevole condizione, che aveva sognato il conte Gian Galeazzo e il signor Bernabò venirgli incontro e invitarlo a palazzo. Infine, parlando di sogni inquietanti, non si può non ricordare Filippo Maria Visconti, secondogenito di Gian Galeazzo e secondo duca di Milano. Da adolescente, una volta coricandosi, per timore dei lemuri e dei fantasmi notturni, voleva che tutti i famigli di camera si sistemassero attorno a lui, in modo che ogni zona del letto ne fosse presidiata. E così ci racconta il Decembrio un suo bibliografo. Una vera e propria fobia per il buio, la notte, gli incubi che lo resero cronicamente insonne. Ma chissà da dove gli derivava tale paura e se in esso abbia avuto peso magari il ricordo di cattive esperienze vissute dal padre. Non solo sogni, però, condiscono le leggende popolari inerenti al periodo immediatamente prima e immediatamente dopo l'usurpazione del trono di Milano da parte del conte di Virtù e la conseguente rovina dei Bernabò e dei suoi eredi. Ci sono anche i presagi, quelli funesti, che a pari del sogno rendono l'idea di quanto i fatti, per esempio l'inganno di Gian Galeazzo e il clamoroso arresto dello zio e dei cugini, vennero sin da subito colorati dal volgo. Per forza. Nella primavera del 1385 e anche nei mesi successivi non si dovette parlare di altro nella città e nei contadi, in Lombardia e come altrove. La tragica fine dei Bernabò colpì, certo, assai vivo la fantasia dei contemporanei. E il popolo? dovette, per assai tempo, trovare pascolo gradito alla propria immaginazione. Insomma, la storia nuda e cruda venne sicuramente condita via via di nuovi particolari, molti dei quali frutto anche di dicerie, pettegolezzi, superstizioni, credenze popolari e fantasiose interpretazioni astrologiche. Tra gli oscuri segni premonitori della rovina di Bernabò, le fonti citano, ad esempio, le tempeste di fulmini che colpirono le roccaforti viscontee, e due in particolare. Beh, ecco come la descrive Bernardino Corio. Di questa infinita calamità, il colpo di stato di Gian Galeazzo, quasi come un divino presagio, 8 giorni innanzi il fatto, cioè rispetto al 6 maggio, impetuosa folgore percosse il gran palazzo di Bernabò, ma più ancora la camera di Rodolfo, che era l'altro figlio dell'anziano signore e con lui arrestato, come una vipera, posta alla sommità della casa, di scontro la chiesa di San Giorgio gettò a terra. E ancora il Corio riporta quanto sarebbe successo a Parma, città che, dopo il golpe, aveva accolto Carlo, uno dei due figli maschi di Bernabò, riusciti a scampare la cattura. E un'altra terribile folgore avrebbe colpito, nel giorno di San Salvatore, una bandiera che svettava sulla torre principale della città, che era raffigurante anche in questo caso lo stemma dinastico e visconteo. Eventi meteorologici dall'evidente enorme carica simbolica.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.